Scienza 16.05.2025. Come 40 anni fa abbiamo scoperto l'esistenza del buco nell'ozono. Dalla scoperta, che lasciò di stucco il mondo intero, passarono solo 2 anni per arrivare al protocollo di Montreal, uno dei trattati ambientali internazionali di maggior successo mai attuati. Di Marta Musso. Era il 16 maggio del 1985 quando una scoperta sconvolse il mondo e cambiò il corso della storia. Esattamente 40 anni fa, infatti, venivamo a conoscenza del buco nell'ozono grazie a una ricerca rivoluzionaria presentata sulle pagine della rivista Nature, in occasione del 40esimo anniversario della pubblicazione di una delle più importanti scoperte ambientali del XX secolo. Ripercorriamo la storia della scoperta del buco nell'ozono. Gli autori. Il buco nell'ozono è stato descritto per la prima volta dagli scienziati del British Antarctic Survey, BAS, Joe Farman, Brian Gardiner e John Shanklin, presso la Hadley Research Station, situata sulla remota piattaforma di ghiaccio Brunt, in Antartide. Dalle osservazioni svolte, come ricorda la Hook Research and Innovation, il team ha così identificato un drastico e allarmante assottigliamento dello strato di ozono sopra l'Antartide. Senza lo strato di ozono, ricordiamo, la vita sulla Terra non esisterebbe. Quando abbiamo notato per la prima volta il cambiamento nei numeri, ricordo di aver pensato che potesse essere qualcosa di peculiare per l'Antartide, ha raccontato Shanklin. In particolare, il principale dello scienziato era quello di controllare e correggere tutti i dati dello spettrofotometro Dobson, uno strumento che misura la quantità di luce UV che raggiunge la Terra per fornire un quadro accurato della quantità di ozono presente nell'atmosfera. C'era un enorme arretrato, poiché fino ad allora gli scienziati si erano limitati a scarabocchiare i dati su fogli di carta, ha raccontato l'esperto. Abbiamo controllato e ricontrollato i dati elaborando le osservazioni. Ma alla fine ci siamo resi conto che stavamo osservando qualcosa di significativo e potenzialmente allarmante. Il buco nell'ozono. In quel periodo, il British Antarctic Survey stava progettando di organizzare una giornata presso la sede centrale di Cambridge per mostrare a scienziati, politici e al grande pubblico le ultime scoperte scientifiche sull'Antartide. All'epoca si temeva che i gas di scarico del Concorde, l'aereo supersonico, o i clorofluorocarburi delle bombolette spray potessero danneggiare lo strato di ozono, racconta Shanklin, ricordandosi che al tempo pensava che ciò fosse impossibile. Decisi di presentare i dati di quell'anno e confrontarli con i valori che il mio capo aveva calcolato 10 anni prima. Mi aspettavo che fossero gli stessi, quindi che il Concorde avrebbe potuto continuare a volare e le persone avrebbero potuto continuare a usare le bombolette spray. L'unico problema era che non erano gli stessi. Secondo i suoi risultati, infatti, dalla fine degli anni 70 si era registrato un calo sistematico della quantità di ozono primaverile. Nel 1984, lo strato di ozono sopra l'Antartide era spesso solo circa 2/3 rispetto ai decenni precedenti. Il protocollo di Montreal. Dopo la pubblicazione della scoperta del buco nell'ozono su Nature nel maggio 1985, un team di scienziati indipendente confermò presto i risultati, mostrando che il buco nell'ozono si estendeva su una vasta regione di 20 milioni di chilometri quadrati e concordando che i clorofluorocarburi, spesso utilizzati nelle bombolette spray e nei dispositivi di raffreddamento come i frigoriferi, erano i responsabili. La scoperta portò in 2 anni al protocollo di Montreal, un accordo che congelò la produzione e l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli del 1986 e gettò le basi per la loro completa eliminazione. Oggi il protocollo è uno dei trattati ambientali internazionali di maggior successo mai attuati e continua ad essere aggiornato man mano che emergono nuove prove sull'impatto dei clorofluorocarburi e dei loro sostituti idrofluorocarburi sullo strato di ozono. Sebbene il buco dell'ozono si sta lentamente rimarginando, non si riprenderà completamente prima del 2070. È scioccante pensare che l'industria in tutto il mondo sia dovuta cambiare a causa di quella che sembrava una piccola scoperta in una zona remota dell'Antartide, di cui la maggior parte delle persone non aveva mai sentito parlare, ha concluso Shanklin. 16.05.2025. Come sta il buco nell'ozono a 40 anni dalla sua scoperta? Il primo articolo a parlarne fu pubblicato su Nature il 16 maggio 1985. I modelli indicano un ripristino completo dello strato di ozono nel corso di questo secolo, ma c'è l'incognita cambiamento climatico. Di Riccardo Saporiti. Sono passati 40 anni da quando un articolo pubblicato su Nature faceva conoscere al mondo il buco nell'ozono, firmato da Joseph Farman, Brian Gardiner e Jonathan Shanklin del British Antarctic Survey. Questo paper mostrava non solo una riduzione di oltre il 40% dello strato di ozono, ma ne imputava la causa alla concentrazione di clorofluorocarburi, gas che venivano impiegati nelle bombolette spray e all'interno di frigoriferi e condizionatori. Una scoperta che portò alla firma del protocollo di Montreal, un accordo per la messa al bando dei clorofluorocarburi a livello globale adottato nel 1987. L'intesa sta dando i propri frutti. Intorno alla metà degli anni 60 di questo secolo i livelli di ozono nell'atmosfera dovrebbero tornare ai valori vicini a quelli del 1970. Il buco nell'ozono. Quando le temperature scendono sotto i meno 80 gradi centigradi, motivo per cui il buco nell'ozono più significativo si osserva nei cieli antartici, si formano le cosiddette nubi stratosferiche polari, all'interno delle quali le molecole di cloro contenute appunto nei clorofluorocarburi reagiscono con quelle di ozono portando alla depletione di queste ultime. Si tratta di una reazione catalitica, nel senso che l'ozono viene distrutto, ma il cloro può provocare diverse interazioni, spiega Piera Raspollini, ricercatrice all'Istituto di Fisica Applicata nello Carrara, IFAC, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR. Se a questo si aggiunge che la vita media dei clorofluorocarburi è di 50 anni, si comprendono le dimensioni del fenomeno. E la necessità di tempi lunghi perché la tendenza si inverta, una volta ovviamente tagliate le emissioni di questi gas. Tornando allo studio del 1985, evidenziava livelli della colonna di ozono presente in atmosfera intorno alle 200 unità di Dobson, l'unità di misura impiegata per misurare appunto la quantità di ozono. Si parla di buco quando questo valore scende al di sotto di 220. Qui se non vedi il grafico, assistiamo a un trend di riduzione dei valori minimi, il che significa che le dimensioni della colonna stanno aumentando, e di diminuzione dell'area coperta dal buco, pur con delle variabilità interannuali alte, prosegue Raspollini. Variabilità che si verificano perché l'atmosfera è un sistema complesso e sono tanti i fattori che possono incidere. L'eruzione del vulcano Hunga Tonga nel 2022, ad esempio, ha avuto effetti negativi perché ha portato grandi quantità di vapore acqueo in atmosfera e questo, nelle regioni polari, contribuisce alla riduzione dell'ozono. La tendenza resta però positiva e soprattutto coerente con i modelli che indicano un completo ripristino delle condizioni dello strato di ozono precedenti agli anni 70 del secolo scorso intorno agli anni 50 nella regione artica e a partire dal 2065 in quella antartica. Il protocollo di Montreal. Se non ci fosse stato il protocollo di Montreal, intorno agli anni 60 di questo secolo, a tutte le latitudini, non sarebbe stato possibile uscire ed esporsi al sole per più di 5 minuti senza riportare danni evidenti. A sottolineare l'importanza dell'accordo che nel 1987 portò al bando dei clorofluorocarburi è Michela Maione, docente di chimica degli ambienti e dei beni culturali all'Università di Urbino Carlo Bo. L'ozono protegge infatti la terra dai raggi ultravioletti, l'esposizione ai quali aumenta il rischio di cancro della pelle. Qui se non vedi il grafico. L'impegno a vietare l'utilizzo dei clorofluorocarburi sottoscritto da tutti e 197 i paesi del mondo ha eliminato la causa principale del problema, avviando il percorso verso la sua risoluzione. Ma come è stato possibile trovare un'intesa su una tematica di natura ambientale in un mondo che era ancora formato dai due blocchi contrapposti figli della Seconda Guerra Mondiale? Da un lato non dobbiamo dimenticare che il presidente americano Ronald Reagan era molto sensibile alle tematiche ambientali, mentre la premier britannica Margaret Thatcher aveva lavorato come ricercatrice chimica, ricorda Maione, e poi all'epoca i movimenti ambientalisti erano molto forti. Le persone avevano smesso di comprare gli spray, facendo crollare i fatturati e forzando così l'industria a individuare delle alternative. Gli effetti della e sulla crisi climatica. Lo sforzo per eliminare i gas che causano il buco nell'ozono hanno avuto anche un effetto positivo sul fronte del cambiamento climatico. ma allo stesso tempo, quest'ultimo rischia di complicare il percorso verso la ricostruzione dell'ozonosfera. Intanto, il primo aspetto, quelli dannosi per l'ozono sono anche dei potenti gas serra, spiega sempre Maione, e infatti un effetto collaterale benefico del protocollo di Montreal è stato quello di contribuire a combattere il climate change. Questo anche in virtù del fatto che l'accordo siglato nella principale città del Quebec prevedeva la possibilità di essere emendato a fronte dell'emergere di nuove scoperte scientifiche. In particolare, nel 2016 a Kigali, capitale del Ruanda, si è deciso di ridurre l'impiego degli idrofluorocarburi, che hanno sostituito i clorofluorocarburi negli impianti di refrigerazione. Non si tratta di gas dannosi per l'ozono, ma mantengono un elevato potenziale di riscaldamento globale. Secondo il SAP Scientific Assessment Panel, l'organismo incaricato dalle Nazioni Unite del monitoraggio dello strato di ozono, questa decisione ridurrà l'aumento della temperatura media tra gli 0,3 e gli 0,5 gradi da qui alla fine del secolo. Perché, però, il riscaldamento globale potrebbe influire negativamente sul percorso di ripristino dello strato di ozono? Sembra controintuitivo, ma il cambiamento climatico può determinare dei cambiamenti nella circolazione atmosferica che fanno sì che anche nella zona artica si raggiungano le condizioni per la formazione delle nubi stratosferiche polari, riprende Maione. Nuvole che sono propedeutiche alla reazione di depletione dell'ozono e che si formano quando la temperatura scende al di sotto degli meno 80 gradi centigradi. La ricerca continua. È anche per questo motivo che la ricerca sul buco nell'ozono e sul suo andamento non si ferma. Non ci sono solo agenzie come Copernicus che tengono monitorate le variazioni dell'ozonosfera. Dall'osservatorio posto sul Monte Cimone, parte di una rete internazionale di sorveglianza, continuiamo a monitorare la presenza di gas nocivi per l'ozono in atmosfera, anche per verificare se ci sono delle emissioni fraudolente e non riportate, spiega Maione. Oltre che da terra, l'andamento del buco nell'ozono può essere osservato anche dallo spazio. Rapollini fa infatti parte del team che sta lavorando alla missione spaziale KIRP Changing Atmosphere Infrared Tomography Explorer, una delle due missioni in competizione per il programma di ESA KIRP Explorer 11. Se selezionato, spiega, KIRP effettuerà una vera e propria tomografia dell'atmosfera con l'obiettivo di capire e dipanare i complessi collegamenti tra composizione, circolazione e clima dalla media troposfera, 5 km, ai confini dello spazio, 105 km.